Capitolo 23 di Luca, al verso 33, si tratta della crocifissione di Gesù. Tratteremo in questa mattina, o almeno iniziamo, con il soggetto di tre croci, tre persone, tre commenti. Sebbene vi sono commenti di altre persone, di altri due gruppi di persone, che sorvolerò, ma parlerò piuttosto di quelli che sono affissi alla croce, i loro commenti. Cosa ne possiamo noi trarre? Qual è il messaggio per noi? E a quale dei tre noi apparteniamo, ci identifichiamo? E la crocifissione di Gesù, descritta dall'Evangelista Luca, dice: quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui, cioè Gesù, e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti e tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare, ecco il primo commento, e anche i magistrati si beffavano di lui dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso. Sei il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati, secondo gruppo, lo schernivano accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi lo insultava, dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava, dicendo: non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. La terza persona è Gesù, il nostro Signore, dice, e Gesù gli disse: io ti dico in verità, che bello, Gesù parla sempre in verità, che oggi tu sarai con me in paradiso. Signore, benedici questa parola con l'illuminazione e l'unzione della tua meravigliosa presenza spirituale, perché possiamo trarne benefici, analizzare non a scopo solo didattico, informativo, ma perché questa opera, questa storia, questa tragedia, questa realtà, questa preordinazione divina possa essere per noi un momento di svolta, di comprensione, di determinazione e di destino eterno. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Verso 33 dice che quando arrivarono al Teschio, ricordo quando andai al Teschio, o Golgotha, c'è proprio questa facciata di roccia viva con due cave o due grotte e una bassa sotto, che assomiglia proprio alla faccia di un teschio, ecco perché lo chiamavano in questa maniera. E lì sopra si crede fu crocifisso il nostro Signore. E quando fu crocifisso, due altri furono crocifissi. L'idea era che in ogni crocifissione aggiungevano tutti quelli che meritavano la crocifissione. Questi altri due erano due ladri, chissà, forse avevano fatto qualcosa di male, forse avevano fatto una visita non autorizzata in casa di qualcuno, forse avevano fatto qualche rapina, non lo so, ma la Bibbia ci dice che erano due malfattori, in altre parti dice che erano due ladroni, proprio di quelli grossi. Ma ora, prima di analizzare brevemente questi tre commenti delle tre persone in croce, guardiamo un po', così ricorderemo, man mano che andremo avanti con la nostra analisi del testo, cosa dice il popolo, cosa dice i soldati, cosa dicono. Il popolo dice stava a guardare e i magistrati beffavano. Posso immaginare, prendete la scena. Poi dicevano, ha salvato gli altri, salvi se stesso. Sapevano, conoscevano Gesù. Avevano visto come Gesù aveva salvato, aiutato. Però adesso, ah, che soddisfazione. Lui ha cercato di far capire, ha ingannato tutti, ha salvato gli altri, però lui non può salvare se stesso. Poteva Gesù salvare se stesso? Sì. Ma Gesù non pregò il Dio Padre, Padre salvami. E io sono contento che Gesù non ha pregato per se stesso. Oggi prega Gesù, prega per noi. Perché se Gesù pregava quella preghiera, Signore mandami una legione di angeli, liberami, e sarò fuori di questo tormento. Ti immagini? Oggi noi saremmo forse lì davanti a qualche pezzo di legno, qualche specie di deità che ci siamo inventati. Forse saremmo lì ad adorare un altro Dio. Non potremmo mai avere dentro di noi la certezza di una vita eterna. Perché nessuna religione dà questo eccetto la vita in Cristo Gesù. La Bibbia afferma che chi ha Cristo Gesù ha la vita. Così sono contento che Gesù non diede ascolto alla voce di questo popolo. A volte si dice voce di popolo e voce di? Trovatemelo nella Bibbia e allora ci crederò. Ma non è così. Il popolo nell'Antico Testamento voleva ritornare in Egitto. Non era la voce di Dio. Il popolo gridava crocifiggilo. Ma non era la voce di Dio. Il popolo diceva se tu sei quello che ha salvato altri, perché non salvi te stesso? Tu sei il Cristo, cioè il Messia, l'eletto di Dio, l'unto. E Gesù invece non risponde. È interessante notare come quello che è verità ad un certo punto della storia diventa la cosa ridicola. In altre parole, se tu non salvi te stesso in effetti tutto quello che hai detto di essere, l'unto di Dio, il figlio di Dio, non funziona. Sei bugiardo. Andiamo ai soldati. I soldati lo schernivano, quelli lo beffavano, si accostavano, presentavano dell'aceto e dicevano, se, condizionale, tu sei il re dei giudei. Perché dicevano così? Perché mentre parlavano alla figlia davano la botta alla suocera, come si suol dire, no? Parlavano a Gesù, ma gli stavano a stuzzicare i giudei. Perché? Perché questi erano i romani, i soldati. Gli piaceva pensare, questo è il vostro re, eh? Che re, condannato, beffato. Cioè, con un colpo uccideva, con una fava prendevano due piccioni. Invece di dire, beh, è vero, ma se tu sei il re dei giudei, salva te stesso, stava dicendo, tu in altre parole non sei né re, e loro si meritano un re come te. Beffavano due gruppi, Gesù e i giudei. Se c'era qualcosa che ai giudei non piaceva, era pensare di un Gesù che si spacciava per re dei giudei. La scritta, questo è il re dei giudei, non l'hanno messo i giudei. Chi l'ha messo? I romani. Si dice che sono nostri connazionali i romani. C'è qualche romano qua? Però quando vado a Roma non vedo l'ora di uscire. Preghiamo per lui che è romano. Ah, c'è un'altra romana. Preghiamo per tutti i romani. C'aveva una maniera di conquistare, erano forti, erano decisi, erano sanguinari, non per niente. E avevano anche la maniera di colpire non solo fisicamente, ma anche nella loro mente, nella mente dei malcapitati. Al tempo dei Romani, all'apice dell'impero romano, c'erano più di 60 milioni di soli schiavi nell'impero romano, che andavano dalla penisola iberica fino all'estremo oriente. E loro sapevano come usare gli ingegneri e come usare gli schiavi. Sapevano come infliggere le punizioni più atroci. Infatti la crocifissione non era qualcosa dovuta all'idea dei giudei, ma piuttosto era una mutilazione che veniva fuori dalla soffrente morte atroce e lenta che veniva inflissa sui malcapitati, giudicati, i ladroni. Salva te stesso. E poi scrivono: questo è il re dei giudei. Adesso lasciamo stare il popolo, lasciamo stare i soldati. Andiamo al primo malfattore. Lo chiameremo ladrone numero uno. È il primo che parla. E qui vediamo che cosa: la croce, la persona e il commento. Ho intitolato questo la croce della reiezione. Sembrano tre croci uguali, ma non lo sono. La croce della reiezione è del rifiuto, del rigetto, dello scarto. Perché i commenti del malfattore numero uno dice che innanzitutto la prima cosa che faceva dalla croce del rigetto verso Cristo, naturalmente, era di insultare Gesù. Vi ha mai insultato qualcuno? No? E che vi dicono? Non belle parole, certamente. Se vi insultano, vi possono insultare con parole, parolacce, oppure delle falsità o delle accuse e altre cose che cercano di fare male alla tua mente o almeno anche di farti reagire. Dice che lo insultava, probabilmente ripeteva quello che il popolo o i magistrati o i soldati avevano detto. Ma c'è una porzione della sua verbum che dice proprio così. Dice: non sei tu il Cristo? Anche lui. Cosa fa? Sta facendo eco alle descrizioni, alle parole di chi? Del popolo e dei soldati. Se tu sei, non sei tu il Cristo? Se sei il figliuolo di Dio? Sono tutti collegate con questo tipo di parlare con chi? Chi è che parla così? Il sistema di Satana. Cercare di spiazzare e ridicolizzare la verità fondamentale. Cercando un momento debole per distruggere una verità fondamentale. Questo ci deve far capire qualcosa. Che tante volte noi crediamo in certe cose fondamentali e in momenti di debolezza e di tentazione possono essere presentate davanti in una maniera ridicola tanto da far screditare la verità. Ma non è così. Lui, prima di tutto, lo insulta. Poi, non ammette nessuna colpevolezza. Ci sono alcuni che dopo che vengono afferrati, acchiappati, arrestati, confessano. Questa persona non aveva nessuna voglia di dire: è vero, io sono colpevole di quello che faccio. Non dichiara nessun errore. Sapete, assomiglia un po' ad alcune persone moderne che non dicono mai scusa, non hanno mai fatto errori e sono con un mulino, la famiglia del mulino bianco si dice, ma no bianco, splendente. Lui non aveva mai fatto nulla di male, però una cosa rivela il suo tono. Era arrabbiato. Era arrabbiato. Ma perché era arrabbiato? Perché aveva commesso peccato? Perché era stato un ladrone? No, è perché era stato arrestato. Sono persone che quando capiscono il loro senso di peccato, di errore, si sentono male. Male con loro stessi, male che hanno peccato, male che hanno fatto qualcosa agli altri, male perché vogliono essere perdonati dagli altri, male perché non hanno avuto la possibilità di chiedere scusa, perdono. Poi sono quelli che sono arrabbiati per un altro motivo. Mamma mia, mi hanno preso. Mi hanno pescato. Mi hanno trovato con le mani nel sacco. Mi capite? Non c'era nessun rimpianto. In altre parole, non è che era dispiaciuto perché aveva offeso Dio e la società. No, era dispiaciuto e arrabbiato perché lui era stato arrestato e adesso crocifisso. La Bibbia dice che la tristezza secondo il mondo produce morte. Lui era triste secondo il mondo. Invece la Bibbia dice anche che Giacomo 1,15 che il peccato quando è compiuto produce morte. Vedete che il risultato è uguale. E in 2 Corinti 7,10 dice che proprio la tristezza, o come dice la Diodate, la tristizia, un sentimento profondo, secondo il mondo produce la morte. Poi c'è Romani 6,23 che dice che il salario del peccato è morte. Girati come vuoi, la morte. La separazione eterna da Dio è il risultato di ognuna di queste cose. Cosa succede? Qui c'è un uomo che aveva seminato qualcosa durante la sua vita. Adesso raccoglieva i frutti, ma non ci piacevano. Hai mai tu coltivato un frutto, un albero, e poi lo mangi e non ti piace? Non l'hai mai fatto? Meno male. È incredibile che a volte noi pensiamo di seminare e coltivare spine. Un frutto amaro, datemelo. Mandorle amare, mamma mia, l'altro giorno stavo mangiando due mandorle, quando avevo la bocca piena arriva una amara, però ho dovuto... Come noi possiamo... Non l'ho coltivato io, certo. Come noi possiamo pensare che se nella nostra vita noi piantiamo e coltiviamo pomodori, alla fine vogliamo avere le pesche? Quello che uno avrà, quello pure. Galati 6,8, chi semina dalla carne mieterà dalla carne corruzione. È un sinonimo della morte, del peccato, dell'eterna lontananza da Dio. Poi un'altra cosa che notiamo in questa sua frase è che lui mostra scetticismo e incredulità. Attenzione che questa è un'arma di Satana. Perché? Lui dice, se tu sei il Cristo, se tu non sei tu, lo mette sotto forma interrogativa per dimostrare che in effetti io non credo a chi tu dici di essere. Io sono scettico, tu non sei il Cristo. Io sono incredulo, tu non sei il Messia. Io non credo che tu sei il figliuolo di Dio. Io non credo che tu puoi salvare te stesso. Io non credo che tu hai mai salvato gli altri. Se tu sei il Cristo, il linguaggio del diavolo, dei soldati, del popolo, del malfattore. Ricordate una cosa. Ogni volta che tu trovi scetticismo e incredulità su qualcosa che Dio ha detto, sapete che c'è dietro a tutto quello? Come si chiama? Si chiama Satana. Perché lui è lì? Perché lui è l'autore dello scetticismo e dell'incredulità, specie quando si tratta primieramente della salvezza. Avete mai notato quando voi iniziate a cercare di parlare a qualcuno di Gesù e vi fa sì, certo, sono scettici, sono bravi verso di voi, però sta pizza vagliela dare a un altro. Lo scetticismo è quell'atteggiamento che dice, ma per favore, a qualche altro sì, ma a me? La religione dei vecchi, dei bambini, delle donne, ma noi, tante volte uomini, anche tra i cristiani, hanno grandi difficoltà a condividere con altri uomini la salvezza. Proprio Giovanni mi diceva ieri che, tempo addietro, al lavoro, diceva, ma quello è tuo fratello, che bello fratello. Tu sai che mi riferisco. Ma in casa te lo dimentichi. Attenzione, lo scetticismo, l'incredulità, è opera di quello che parla in questa maniera. Il diavolo, il popolo, non dico che tutti i popoli sono così, i magistrati, i soldati, cioè lo scetticismo e l'incredulità cerca di colpire tutti. Se tu pensi che in qualche maniera tu... io non lo so, noi ho fatto le cose, ho analizzato tutto. Tu ed io non abbiamo analizzato un bel nulla. Noi dobbiamo essere aperti alla verità. Perché l'autore della confusione, che è Satana, semina scetticismo e incredulità. Lui, Satana, preferisce che le persone credano a qualsiasi altra cosa, una religione morta, che non dà basta che stanno lontani dalla salvezza. Perché? Ora te lo dico. Il diavolo sa che è stato giudicato e lui vuole compagni nel lago di fuoco e di zolfo. C'è qualcuno interessato ad andare a fare compagnia a Satana? Mamma mia, che bello! Lui vuole che tu credi in una bugia. Non credere in Gesù, non credere nel tuo amico, non credere a mamma e papà che ti parlano del Signore, non credere nel pastore, non credere nell'insegnante di scuola domenicale, non credere ad ogni fonte, a ogni libro che ti dice Gesù è la via, non credere nella Bibbia che Gesù è il Signore, non credere. E a che cosa credi? Non lo so. E tanti non credono in nulla. Ecco come l'opera della confusione, dello scetticismo continua. Infatti il testo che noi abbiamo letto di secondo Tessalonicesi, cosa dice? Quando queste persone, che si avvicina il tempo del ritorno di Cristo, l'abbiamo letto? Eravate presenti? Sì? Arrivano a chiudere il loro cuore, la loro mente, perché sono ormai coinvolti nello scetticismo e nell'incredulità per opera di quello che è il creatore della confusione. Sapete, uno dei titoli di Satana è che è bugiardo. Quando lui parla di bugia, dice la Bibbia, parla di chi? Di se stesso. Che lui è il padre della bugia. Dal primo giorno per sempre sarà bugiardo. E avete mai detto che è bugiardo Satana? Dice, no, non l'ho mai visto. Sì, tu dici quello. Lui si presenta, ma non con le corna. Si presenta sempre, cerca di mettere in risalto scetticismo, confusione, incredulità. Ma io vi dico una cosa. Attenzione, perché è arrivato a un certo punto. Quando noi diamo troppo ascolto alla voce del scetticismo e dell'incredulità, qualcosa avviene. Una cosa che forse noi non pensiamo avviene, una cosa che noi forse ci spiazza pensare che Dio potrebbe farlo. Quando qualcuno costantemente, e questa è anche parte della bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè rigettare costantemente l'opportunità che Dio ci dà di accettare Gesù, che succede? Succede che noi chiudiamo il cuore, chiudiamo la mente, cementiamo in noi il pensiero che Gesù non vale proprio la pena. a chiesa, per favore, a Bibbia, sono tempi di una volta. E diventiamo chiusi a questa idea. Sapete che succede? Quanti di voi vi ricordate quello che succede? Qui interviene poi Dio, stranamente, e gli dice che gli manda una potenza di errore. Cioè Dio manda una potenza che ti fa errare? Sì. E perché? Se Dio è Dio, perché ha cercato di rivelarsi costantemente. Ha cercato di dirti che è importante accettare Gesù. E tu hai chiuso il cuore. Gesù ha insegnato che quando uno fa costantemente così, no, non mi interessa di Gesù, no, non voglio sapere del battesimo, no, non voglio sapere della Chiesa, non voglio sapere di qualsiasi altra cosa che ha a che fare con gli insegnamenti di Gesù. Questa si chiama la bestemmia contro lo Spirito Santo, perché è l'opera dello Spirito Santo che cerca di convincerti di peccato, di giustizia e di giudizio. E alla croce della rigetto, della reiezione, non c'è questo senso, sì, sono convinto di peccato. Assolutamente no. E allora Dio gli manda una potenza di errore. Veramente così? No? Voglio andarla a leggere, leggiamolo di nuovo. Secondo Tessalonicesi capitolo 2. Ma è possibile che è così? Sullo schermo anche, grazie. Secondo Tessalonicesi, capitolo 2, verso 10. Con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono, perché? È importante capire perché Dio fa scattare questo. Perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Hanno detto no alla salvezza. Hanno detto no a Gesù. Hanno detto no alla possibilità. Ogni giorno continuano a essere increduli, scettici. Ogni giorno continuano a dire: Spirito Santo, non ti conosco, non ne voglio sapere, non ne voglio sentire. Allora qualcosa succede. Chiudono la porta alla verità per essere salvati e Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna. Affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, hai creduto alla verità stamattina? Gesù è la verità. Credere in Gesù significa accettare, confessare il tuo peccato, pubblicamente dire io appartengo a Gesù. Fratelli, non voglio giocare con la psicologia, ma voglio dirvi la verità. Se casa tua è in fuoco, in fiamme, non è che ti chiamo e dici, sei pronto, che fai oggi, che si dice? No, ti vedi che la casa tua sta andando in fiamme. Mi preoccupo velocemente. Fareste così voi? O no? Oppure ti fai la discussione per vedere com'è andata la giornata e poi, oh, a proposito, perché mi dimentico, vedi che la tua casa sta andando in fiamme. Non si fa così. Fratelli, mi sento a volte che la vita sta andando in fiamme. Sento puzza di bruciato, di inferno, perché Dio dà la possibilità giorno dopo giorno di venire a Lui e di accettarlo, non permettere mai e poi, mai e poi, mai e poi, mai. Che l'opera dello Spirito Santo sia messa da parte. Signore, aiutaci. Hai accettato la verità? Hai accettato la menzogna? Hai accettato la vita? O hai accettato la morte? Hai creduto al nemico? Che poi non ti dà un'alternativa. C'hanno più ragione i politici italiani che dice, ma almeno noi votiamo per questo perché questo ci presentano. Ma la tua alternativa qual è? Sono quelli che vanno sempre contro gli altri. Ma se gli domandate qual è il tuo piano e la tua visione, andare contro gli altri. Questo succede anche in una famiglia, in una scuola, in una chiesa. Sono alcuni che non sbagliano mai perché non fanno niente, ma sanno sempre dire qualcosa di male contro gli altri. Vi succede a scuola? Al lavoro pure? Mai in chiesa. Non può anche accadere qua, in una minima parte, ma vogliamo essere sinceri, perché Gesù è la verità. Ma gloria a Dio per questo. Chi avrà creduto? Bisogna credere. E sarà stato battezzato, sarà salvato. Non insisto a fare il bagno alle persone, insisto a far sì che la genuina confessione del cuore dica: io appartengo a Gesù. Quest'uomo non aveva assolutamente nessun rimpianto, era arrabbiato, non ammette colpevolezza, non era triste secondo il Dio, cerca di credere alla menzogna, cerca di ridicolizzare la vita di Cristo, e lui cosa sta facendo? Si sta buttando a capofitto nelle mani di Satana. Giovanni 8,44 dice che non vi è verità in lui. Quando lui parla di bugie e di menzogna, parla di se stesso, perché egli è un bugiardo, e poi dice è il padre della bugia. Ebrei 11,6 dice che chi invece viene a Dio deve credere che egli è, e che egli è quello che premia quanti lo ricercano. Amico, la maggior parte di noi, forse qui in questa sala, siamo dei credenti cristiani, abbiamo accettato Gesù, abbiamo obbedito al Signore, ma se c'è anche un'anima stamattina che non hai deciso di seguire Gesù, di confessare Gesù, di avere bisogno di Gesù, tu potresti domani ritrovarti nella croce del rigetto. E ti dico in verità, non vorrei mai, mai, mai vedere te o qualcun altro che amo e stimo sulla croce del rigetto. Perché? Questo è un forte verso che adesso voglio citare, dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 21. Chi ci sarà nella croce del rigetto, del rifiuto, dello scarto? Ecco, ma i codardi, gli increduli, ecco qua, gli scettici, i dubbiosi, poi continua, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi. Cioè Satana il primo e tutti gli altri, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Ripeto, non sto cercando di spaventare nessuno, ma di dirvi la verità come la parola di Dio ce la presenta. Però c'è un'altra cosa che noto. Sulla croce del rifiuto, del rigetto, notiamo la mancanza di umiltà di questo ladrone. Lo insultava, la Bibbia dice che lo beffava e era insolente verso di lui. Mostrava orgoglio. La Bibbia dice che la distruzione viene dopo l'orgoglio, la superbia. Mentre l'uomo ha disperatamente bisogno della grazia di Dio. Io spero che queste riflessioni affondano nella nostra mente, addirittura anche nel nostro cuore. E la Bibbia dice in Giacomo, se non sbaglio, capitolo 4, che Dio resiste ai superbi. Ma allo stesso tempo l'altra faccia è questa, che dà grazia agli umili. Ladrone numero uno, tu sei orgoglioso. Sono persone orgogliose. No, io non mi accosto, non confesso Gesù. Non faccio questo, non voglio inguaiarmi. Tu non ti inguai, tu hai la vita eterna con Cristo Gesù. Dio dà grazia agli umili. Sapete chi mandò questo ladrone all'inferno, oggi si trova all'inferno. Sapete chi lo mandò? Chi lo mandò? L'orgoglio. Lui può per tutta l'eternità, lontano, dare la colpa al suo orgoglio, prenderlo a schiaffi, fargliene di tutti i colori, dirgliene di tutti i colori. Ma quest'uomo viene mandato all'inferno dall'orgoglio. Sapete una cosa? Tutti noi abbiamo un poco? Un poco di orgoglio. Ma quando andiamo davanti a Dio c'è poco da essere orgogliosi. Tutto è nudo e scoperto, anche il nostro orgoglio. Quando uno dice io non ho bisogno di Dio, io posso salvare me stesso, io posso gestire le cose, non ho bisogno di religione, non ho bisogno di fede. Attenzione, Dio è pieno di grazia e di misericordia, lento all'ira e di gran benignità, dice il Salmo 103. Noi siamo salvati secondo la sua misericordia, ma perché Dio fa scattare sta grazia e sta misericordia su noi, noi dobbiamo spogliare la nostra vita da questo mantello, che è il mantello dell'orgoglio, che è stato il vero primo peccato registrato pure nel cielo con quell'amico che si chiama dei demoni, Lucifero. Lui non ha colpevolezza, non ha vergogna, non crede nel figliuolo di Dio, non ha umiltà e da allora, appena spirò il suo ultimo sospiro, io credo che lui andò a finire direttamente all'inferno. E da allora è lì. C'è una differenza. Lui è lì. Ci credete che è ancora? O se n'è andato? Qualcuno ha pregato per lui e l'ha spostato. Si trova nel purgatorio? No. Io credo che lui è ancora lì. Ma c'è una piccola differenza. Sapete una cosa? Oggi lui è un credente. Ci sapete, lo capite quello che voglio dire? Vi faccio una domanda. Ci credete voi che all'inferno vanno o esistono i credenti? Sì? E se sono credenti perché sono all'inferno? C'è un tempo dove noi non crediamo, ma quando poi si arriva all'inferno, crediamo. E sai una cosa, Madeleine? All'inferno, chi c'è oggi, sono tutti credenti. Sono tutti credenti. C'è un problema, è troppo tardi, perché le porte della grazia li hanno chiuse. Gesù, you better believe it. Fratelli, è importante capire che è buono essere credenti oggi. Dici, ma se Dio sa che dopo saranno credenti, perché non gli dà l'opportunità? Oppure come il ricco voleva fare, non perché era ricco, ma proprio perché era disavveduto. Signore, manda Mosè, aiutami, dammi un'ultima possibilità. Quanti anni c'hai? 30 anni. Moltiplica 365 per almeno 29. Dio ti ha dato migliaia di opportunità perché tu potessi. Ma dammi l'ultima opportunità, ora credo. Non aspettare che le porte della grazia si chiudano. Oggi Dio ti dice, è il giorno della salvezza. Non diventare credente quando non c'è nessuno che ti può salvare. Non diventare credente piangendo e pensando, perché Dio non mi dà un'ultima opportunità? La Bibbia lo dice oggi, lì sarà il pianto e poi, fatemi vedere i denti, stridete i denti, non lo fate, perché? Ah, non lo volete fare né ora e né dopo. Allora sii un credente oggi. Se tu ed io non siamo credenti oggi, finiremo sulla croce del rigetto. Siete stanchi? Sicuro? Secondo, velocemente. Vediamo nella seconda croce che non c'è il rigetto, ma c'è la ricezione, RRR. Rigetto, ricezione, e la terza sapete cos'è? Redenzione. E non è un gioco di parole, perché alla fine noi finiamo per scegliere una di queste situazioni. Se rigettiamo Cristo, se riceviamo Cristo. Andiamo al secondo. Il secondo parla di ricevere Cristo. La prima cosa che vedo è che lui ha timore di Dio. Leggiamo che subito riprende l'altro e gli dice: ma tu non hai timore di Dio? Non hai il senso della riverenza? Dopo aver ascoltato il ladrone, che avevano fatto la stessa cosa, sicuramente erano pure complici, compagni di crimine, però qualcosa avviene nel loro cuore, nella loro vita e nel loro destino. Ecco perché non importa quello che tu ed io abbiamo fatto fino adesso, importa quello che oggi noi facciamo quando guardiamo a Cristo e decidiamo chi Cristo è. La Bibbia dice che il timore del Signore è l'inizio della saggezza. Tu vuoi essere saggio? Inizia ad avere il rispetto, il timore di Dio. Vedete, lui conobbe subito questo ladrone numero due che lui non aveva più il destino nelle sue mani, non comandava più la sua vita, non aveva il controllo di sfuggire al crimine di cui lui stesso era diventato vittima. E inizia a capire: Dio ha in controllo. Sapete, fin quando tu ed io non abbiamo una seria portata e comprensione che Dio è al controllo di ogni cosa, noi ancora saremo lì a vagare nel buio senza capire veramente la realtà che Dio ha in controllo ogni cosa, anche quando noi pensiamo che Lui non è in controllo. Un'altra seconda cosa è che lui capisce che Dio è il giudice di ogni cosa. Perché? Perché realizza che questa sua condanna lo aveva, posso dire questo, incastrato e non c'era via di uscita. Tu ed io dobbiamo capire che nella nostra vita senza Cristo Gesù non c'è via. Vedete quel verso? Io sono la via, significa io sono la via d'uscita anche. Notate che al verso 40 dice: ma l'altro lo rimproverà, tu non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. In altre parole, tu sei qui e io sono qui. Questa è la giusta ricompensa. Lui riconosce il suo peccato. Per noi è giusto. Poche persone oggi al tribunale dicono: è giusto la tua condanna, giudice, verso di me. È giusto, avete sentito? Sì, sì, l'altra volta, 100 anni fa. Però questo uomo dice: è giusto quello che noi dobbiamo passare. Riconosco che ho sbagliato, questo sta dicendo. Riconosco che è giusto che mi arriva questa condanna. Tutti abbiamo peccato, dice un verso. E tutti siamo venuti meno della gloria di Dio. Significa che come lui dichiara che ha sbagliato ed è giusto essere condannati, significa che è giusto che io e te, senza Cristo, dobbiamo affrontare la croce. Non vedo nessuno che dice amen. Ma non dobbiamo affrontarla perché Gesù l'ha affrontato, se solo dimostriamo di ricevere Cristo Gesù. La Bibbia dice che non vi è nessun giusto, neppure uno. significa che questo è il riconoscere Cristo come primo passo per la salvezza. Alcuni di noi qui in sala stanno combattendo l'idea di riconoscere Cristo, ma se non fai questo primo passo, come lo fece il ladrone sulla croce, tu vorrai trovarti nella croce della reiezione piuttosto nella croce della ricezione. Ricevere. Reietto significa allontanato. Sì, è all'antica. Una persona deve prima riconoscere che è un peccatore. Come? Prima di tutto confessando. Sì, Signore, ho peccato, mi merito la morte. Secondo, credo che tu mi puoi liberare. E terzo, ti accetto pubblicamente. Se non è questo, non c'è altro. Quarto, il ladrone sulla croce cosa fa? Lui riconosce che questa sentenza di morte è normale. Sono alcuni che quando a volte vanno a finire in una situazione avversa dicono: ma dov'è Dio? Signore, aiutami! E tu hai tentato Dio, sei andato a finire nei pasticci e ora vuoi dare pure la colpa a Dio. No, no, no. Il ladrone qui è più sincero di alcuni, sapete? Perché sapete cosa dice? Noi riceviamo la pena che ci meritiamo! Leggete il testo. Sto ladrone è illuminato. Sto ladrone ha aperto il cuore all'opera dello Spirito Santo. Sto ladrone sta capendo quello che ha bisogno, è la verità. E quando uno realizza con certezza queste realtà, questo ci libera, questo ci porta nella grazia e nella misericordia di Dio. Lui capisce che stava raccogliendo tutto quello di cui lui aveva seminato e che era colpevole e che adesso non poteva pensare di avere riserve altrui, eccetto il fatto che si trovava nel supplizio, nella croce. Non sto qui a descrivere la crocifissione romana, dove c'erano chiodi, dove la morte era lenta, la sofferenza era atroce. Lui sta riconoscendo che la sentenza che gli si è stata data è proprio quella che si merita. Che ti meriti tu? Te lo dico io, quello che merito io. Io merito la morte. Anch'io merito la crocifissione. Sì, ma perché non sei crocifisso? Ti spiego. Perché un giorno lo Spirito Santo mi ha fatto sentire come questo ladrone. C'è qualcuno che ha fatto la stessa, per coincidenza, insomma, va, si sa mai. Perché poi lo Spirito Santo mi ha detto: dai, coraggio, vuoi essere veramente vittorioso? Riconoscilo. E riconoscilo pubblicamente, non ti puoi nascondere. Perché allora sarai veramente libero, quando Cristo ti farà libero. Questo uomo, a differenza del primo, non era triste perché era stato arrestato, no? Quello era triste secondo l'uomo, questo era triste secondo Dio. Cioè, io sono triste perché? Perché capisco che ho fatto male a Dio, perché capisco che ho fatto male alla società, perché capisco che avrà fatto male pure alla sua famiglia. Non soffrono solo i criminali, le famiglie dei criminali soffrono. Perciò se hai in testa di fare qualche crimine, pensaci bene, perché fai male a Dio, fai male alla società, fai male alla tua famiglia e fai male anche a te stesso. Quest'uomo l'aveva capito, quest'uomo era entrato nella fase della tristezza secondo Dio. E sapete cosa significa? Significa che quando noi entriamo nella tristezza secondo Dio come opera, noi entriamo in un'altra fase, che si chiama ravvedimento. Quanti di noi siamo entrati in quella fase? Era una crisi che ci ha portato libertà, perché Cristo sulla croce ci ha liberati! E oggi noi cantiamo vittoria, E noi cantiamo di tutti questi cantici che non sono solo una bella opera in mezzo alla nostra chiesa, un tempo di lode, ma sono la realtà espressa nel cantico attraverso lo Spirito di Dio che nei nostri cuori emana una lode di gloria a Dio. Dio ha prodotto il ravvedimento. Sì, perché? Perché la tristezza secondo Dio produce salvezza, secondo Corinti 7:10. E infine, questo ladrone riconosce che Gesù è indegnamente giudicato, ingiustamente condannato. Non solo parla per lui, ma sta dicendo: questi non ha fatto nulla di male. A me piace sto ladrone. Strano, eh? Sto malfattore c'ha qualcosa che mi ha convinto. Comincia a spogliarsi, comincia a essere aperto, comincia a dire la verità, comincia a fare poche, ma sa per copre le scuse, no? Un libro aperto. Un libro aperto. Non ti nascondi davanti a Dio, perché Dio sa pure quello che stai per fare, che ancora tu non l'hai pensato. Eh sì, è così. È così. Questo non ha fatto nulla di male. Lui realizza e riconosce la vita senza peccato di quell'uomo che era accanto a lui. E qui inizia la vera risalita. E alla fine mi piace qualcosa che purtroppo nella riveduta non c'è. Lui dice: ricordati di me. Ma nell'originale, io non so perché qualcuno ha avuto l'idea di sbarazzarsi subito della Diodati, perché Lello? Io ancora sono attaccato alla Diodati molto bene. Perché nell'originale c'è una parola in greco che significa, si chiama kurios. Bravo. Nell'originale dice: Signore, ricordati di me. Nella nuova riveduta, ma che sbaglio si fa, no? Mica siamo perfetti, sono tutti perfetti quelli che traducono le Bibbie come noi. No, no. Signore, ricordati di me. È tutta un'altra pasta, un altro significato. Perché sta dicendo una parola che si dedicava, si offriva solo ad una persona di deità. Migliaia di cristiani non dicevano curios, Signore, quando si riferiva a Cesare, venivano dati in pasti a leoni. Perché? Perché solo Cristo Gesù ha questo titolo. È un titolo unico. Lui è il Signore dei Signori. È il Re del Re. Significa che questo... Ti piace sto ladrone? Numero due però, eh? Questo ladrone sta dicendo: non solo mi merito, non solo riconosco, non solo lui non ha fatto nulla di male, ma adesso lo chiama Signore, non ti spaventare, Signore. Sta dicendo: tu sei il Salvatore, tu sei il Messia, tu sei l'Alfa e l'Omega, i 150.000 titoli che Gesù ha. Sta dicendo: tu sei l'unico, tu sei il Re del Re, tu sei il Salvatore, io mi affido a te, non ho nulla più da fare. La mia vita è appesa alla speranza che ho di te. Se tu dovresti finire in croce, dove vorresti andare? Sulla croce numero uno? Tu sei figlio di Dio, salva te stesso e salva pure a me. Hai detto tutto. Bello mio, smettila di insultarlo. Quest'uomo non ha fatto nulla di male. Noi ce lo meritiamo. Abbiamo voluto la bicicletta, ora dobbiamo pedalare. Però alla fine conclude dicendo: Signore, tu nella tua vita puoi fare tutto quello che vuoi. Fin quando te lo permette, il Dio e la legge. La stessa cosa io. Qualcuno dovrebbe dire: te lo permette Dio, la legge e tua moglie. Veramente. ogni tanto sento dei fratelli che dicono: a casa mia comanda mia moglie. Vabbè, Dio benedica. No, non vi chiedo di alzare di mani. Ce l'hai la moglie tu? Allora comandi tu. Ma vi dico una cosa. Fin quando noi non riconosciamo Gesù come Signore, saremo nei guai. Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, comandare noi, essere al centro di ogni decisione, vivere senza pensare che dobbiamo dare conto a Dio o altro. Devo concludere. Ma alla fine tu ed io abbiamo un'ultima chance, quella di riconoscere che Gesù è il Signore. E con quella parola, sai che hai detto? Hai detto tutto. Hai detto non solo che tu sei peccatore, ma che ti sottometti a Lui, che vai a Cristo Gesù e che dice: Gesù, ho bisogno di te. Tu sei il mio Salvatore, il mio Signore, tu sei quello che devi governare, tu sei quello che intercedi al Padre per me. Tu sei quella persona di cui io ho tanto bisogno. Tutti noi abbiamo bisogno di Gesù.
Amen.
Signore, ricordati di me. Quando parla profeticamente, Irene sta profetizzando. Hai mai capito tu? Quello da quanto è che viene in chiesa? Non c'è mai stato. Quando si è battezzato? Non se ne parla proprio. E profetizza. Profetizza sulla croce. Con quale titolo? Il titolo di anziano ladrone. Solo Dio può fare queste cose. Ma no, non ci pensate a pensare queste. Questo è l'amore di Dio che ci sorprende. Noi siamo abituati a classificare tutte queste cose. Ma questo inizia a profetizzare. Ricordati di me quando sarai venuto. Sa che in un tempo imminente e futuro Gesù ha un regno dal Padre. E sa che è suo perché il Padre gliel'ha... Ma chi ce l'ha detto? Forse era uno che andava alla scuola domenicale. Aveva imparato delle cose. Oppure Dio gliel'ha rivelato. Io non lo so se questa è la cosa. Lui profetizza e Gesù gli conferma che è salvato, che è profeta e che sarà con lui. La croce della redenzione, parlerò la prossima volta. Inchiniamo i nostri capi. Non importa quello che tu hai fatto, l'amore di Dio è grande. L'amore di Dio è infinito. Ah, ma tu hai fatto, ma tu, ma lei, ma là. Ah, ma sai, io ho dovuto fare così perché... Non c'è nulla che può resistere alla potenza, alla perfezione, alla verità di Dio, all'innocenza di Cristo, alla potenza del Salvatore. Signore, ricordati di me. Signore Gesù, ricordati di me. Io non so questo quello che il ladrone voleva dire, ma io credo che voleva veramente appendere non più la sua vita alla croce, non più la sua vita al supplizio o al suo stile passato di vita, ma adesso voleva dire: Signor Gesù, se c'è qualcosa che tu decidi di fare, perché tu puoi fare tutto, tu sei il Signore, ricordati di me. Neanche c'hai il coraggio di dire: fai questo, fai quello, fai quell'altro. Signore, ricordati di me. E Gesù gli dice: amico mio, Gesù è amico anche dei ladroni che non sono andati in chiesa e che non si sono battezzati perché sono finiti sul supplizio. Adesso tu pensaci un attimo. Vuoi tu accettare Gesù questa mattina? Ma guarda, tutto quello che ha detto non vale nulla se tu alla fine non vai davanti al Signore Gesù e dici: tu sei il mio Kurios, il mio Signore, il mio Salvatore, il mio Re. E tu inizi a dire: sì, voglio accettare Gesù. Voglio riceverlo nella mia vita. Voglio essere un figliuolo di Cristo Gesù. Voglio essere desideroso di vivere nella vita che Cristo Gesù ha acquistato per me. Non voglio più riguardare al mio passato. Voglio capire che il sangue di Cristo Gesù è potente di liberarmi da ogni peccato. Sai, il nemico vuole in questo momento mettere scetticismo nella tua mente, incredulità nel tuo cuore. Ma come farai a vivere se fino adesso hai fatto quello, hai fatto quell'altro? Tu diventare un cristiano, tu diventare un cristiano, fino a ieri lo sai quello che hai fatto, non te lo devo ricordare. Il diavolo è l'autore di ogni confusione, ma Gesù è qui per liberarti dalla confusione. Però devi credere, chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e che è il liberatore, il remuneratore, il premiatore di quanti si accostano a Lui. Il segreto è tu ti devi accostare e dire, Signore, ricordati di me. Una parola soltanto, dice a Gesù, perché Dio